Capitolo quarto. Lvov, che aveva sposato Nathalie, la sorella di Kitty, aveva passato tutta la sua vita nelle capitali e all'estero, dove si era formato e dove era stato come diplomatico. Da un anno aveva lasciato la carriera diplomatica, non per dispiaceri, non aveva mai avuto dispiaceri con nessuno, ed era passato a un impiego amministrativo della Casa Imperiale a Mosca per dare un'educazione migliore ai suoi due ragazzi. Malgrado la grande diversità di abitudini e di opinioni, e malgrado Lvov fosse più anziano di Lievin, quell'inverno avevano stretto grande amicizia e avevano preso a volersi bene. Lvov era in casa e Lievin entrò da lui senza farsi annunciare. Lvov, in veste da camera con cintura e scarpe scamosciate, era seduto in una poltrona e con un pince-nez dalle lenti turchine leggeva un libro che stava su di un leggio, tenendo con accortezza, un po' discosto, con la bella mano, un sigaro incenerito a metà. Il suo bel viso, fine e ancora giovane, al quale i capelli d'argento lucidi e inanellati davano un'espressione ancor più nobile, si illuminò d'un sorriso quando scorse Lievin. «Benissimo, e io volevo mandar da voi. Beh, come va, Kitty? Sedetevi qua, stiamo più tranquilli. Avete letto l'ultima circolare nel Journal de Saint-Pétersbourg? Io penso che vada benissimo», egli disse con un accento un po' francese. Lievin raccontò ciò che aveva sentito da Katavasov e da Metrov su quello che si diceva a Pietroburgo e, dopo aver parlato un po' di politica, raccontò d'aver conosciuto Metrov e di essere andato alla seduta. Questo interessò molto Lvov. «Ecco, vi invidio il libero ingresso in quell'interessante mondo scientifico», egli disse, e preso a parlare passò come al solito immediatamente al francese, per lui più comodo. «È vero che io non ne ho neppure il tempo, e il mio impegno e la cura dei ragazzi me ne privano, e poi non mi vergogno di dire che la mia cultura è insufficiente». «Questo non lo credo», disse Lievin con un sorriso, ammirando come sempre quella modesta opinione di sé, non assunta per il desiderio di apparire o anche di essere modesto, ma assolutamente sincera. «E come? Lo sento adesso come sono poco istruito. Perfino per l'educazione dei ragazzi devo rinfrescare molte cose nella memoria o impararle del tutto. Perché non basta che ci siano dei maestri, bisogna che ci sia chi sorveglia, così come nella vostra azienda ci vogliono i lavoratori e un sorvegliante. Ecco, sto leggendo», egli indicò la grammatica di Buslev, che stava sul leggio, «pretendono questo da Misha ed è così difficile. Su, ecco, spiegatemi. Qui egli dice...» Lievin voleva spiegargli che non si poteva capire, ma che bisognava impararlo. Ma Lvov non era d'accordo con lui. «Sì, ecco, voi ci ridete su. Al contrario, non potete immaginare come, guardando voi, io impari sempre quello che per me è imminente, l'educazione dei bambini». «Ma da imparare non c'è nulla», disse Lvov. «Io so soltanto», disse Lievin, «che non ho veduto ragazzi più educati dei vostri e non potrei desiderarne migliori dei vostri». Lvov evidentemente voleva contenersi per non esprimere la propria gioia, ma si illuminò tutto in un sorriso. «Basta che siano migliori di me. Ecco quello che desidero. Voi non sapete ancora tutta la fatica», egli cominciò, «con dei ragazzi che come miei sono stati trascurati per causa di questa vita all'estero. Tutto questo lo riguadagnerete. Sono ragazzi di grande talento. La cosa più importante è l'educazione morale. Ecco ciò che imparo guardando i vostri figli». «Voi dite l'educazione morale. Non ci si può immaginare come sia difficile. Avete appena vinto un'inclinazione che ne vengono fuori altre e di nuovo bisogna lottare. Se non si ha un appoggio nella religione, ricordate che ne parlavamo con voi? Nessun padre con le sole sue forze potrebbe educare senza questo aiuto». Questa conversazione, che interessava sempre Lievin, fu interrotta dalla bella Natalia Alexandrovna, che era entrata, già pronta per uscire. «E io non sapevo che foste qui», ella disse, evidentemente non solo non rimpiangendo, ma rallegrandosi di aver interrotto quella conversazione a lei nota da tempo e venuta le annoia. «Ebbene, come va, Kitty? Pranzo da voi oggi?» «Ecco, Arsieni», ella disse rivolta al marito, «ti prenderai la carrozza». E tra marito e moglie si cominciò a decidere come avrebbero passato la giornata, poiché lui doveva andare a incontrare qualcuno per dovere d'ufficio e lei al concerto e alla seduta pubblica del Comitato Sudorientale. Bisognava risolvere e considerare molte cose. Lievin, come persona di casa, doveva prender parte a questi conciliaboli. Fu deciso che Lievin sarebbe andato al concerto e alla seduta pubblica con Nathalie, e di là avrebbero mandato la carrozza all'ufficio a prendere Arsieni, e lui sarebbe passato a rilevarla per portarla da Kitty. Oppure, se egli non avesse sbrigato gli affari, avrebbe mandato la carrozza e Lievin sarebbe andato con lei. Ecco, egli mi vizia, disse Lvov alla moglie. Mi assicura che i nostri ragazzi sono buonissimi, quando io so che in loro c'è tanto di cattivo. Arsieni giunge agli estremi, io dico sempre, disse la moglie. A cercare la perfezione non si sarà mai contenti. E dice bene papà che quando educavano noi si esagerava, ci tenevano nei mezzanini e i genitori vivevano al piano nobile. Adesso al contrario, i genitori in uno stambugio e i ragazzi al piano nobile. I genitori adesso non devono più vivere, ma tutto deve essere per i figli. Ebbene, se questo fa più piacere, disse Lvov sorridendo col suo bel sorriso e toccandole il braccio, chi non ti conosce penserà che tu non sia una madre, ma una matrigna. No, l'esagerazione non va bene in nulla, disse tranquilla Nathalie mettendo al suo posto il tagliacarte sul tavolo. Su, ecco, venite qua, ragazzi perfetti, disse Lvov ai bei ragazzi che entravano, i quali, dopo aver salutato Lievin, si avvicinarono al padre, desiderando evidentemente di chiedergli qualcosa. Lievin aveva voglia di parlare un po' con loro, d'ascoltare quello che avrebbero detto al padre, ma Nathalie si mise a parlare con lui e proprio in quel momento entrò nella stanza un compagno di ufficio di Lvov, Makotin, in uniforme di corte, per andare insieme ad incontrare quella tale persona e cominciò una conversazione senza fine sull'Erzegovina, sulla principessa Korsinskaya, sull'assemblea, sulla morte improvvisa della Praxina. Lievin s'era perfino dimenticato dell'incarico che gli avevano dato. Se ne ricordò quando era già per uscire in anticamera. «Ah, Kitty mi ha incaricato di parlare un po' con voi degli Oblonsky», disse quando Lvov si fermò sulla scala, accompagnando la moglie e lui. «Sì, Maman vuole che noi, le beaufrères, lo assaliamo», disse egli arrossendo. «E poi perché mai io?» «E allora lo assalirò io», disse sorridendo la Alvova, che aspettava la fine della conversazione nella sua bianca rotonde di pelo di cane. Su, andiamo.